Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
Giovanni Boccaccio, il Decamerone. Una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo, e i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo, una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice, e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo, seguirà la presentazione riassuntiva con qualche breve citazione testuale di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime 2 parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto.
Comincia il libro chiamato Decameron, cognominato Principe Galeotto, nel quale si contengono 100 novelle in 10 di dette da 7 donne e da 3 giovani uomini. Questo è l'incipit, sono le parole iniziali che compaiono nei manoscritti e poi nelle edizioni a stampa del Decamerone di Giovanni Boccaccio. Le ricordo per richiamare l'attenzione sul grecismo particolare di Decameron, cioè 10 giorni, e soprattutto su cognominato, cioè detto anche Principe Galeotto. Galeotto rimanda al ciclo dei racconti della Tavola Rotonda, è il nome del nobile cavaliere che fa da intermediario fra Lancillotto e Ginevra, e naturalmente all'episodio dell'inferno dantesco di Paolo e Francesca. Questi riferimenti li ricordo perché anticipano le intenzioni e il carattere dell'opera di essere utile, e in particolare alle donne, nelle loro situazioni e nelle pratiche amorose. Il libro prende forma a partire più o meno dopo il 48, l'anno in cui la peste, nel 1348 ovviamente, anno in cui la peste nera imperversava in tutta Europa, provocando nella sola Firenze la morte di decine di migliaia di persone, più di 100.000, dice, ma esagera, Boccaccio. Prende forma a partire da quel periodo e si completa, quantomeno in una primitiva versione, nel 1351. Primitiva versione perché Boccaccio ritornò ripetutamente negli anni a seguire sulle sue opere, quando ancora si dedicò a una produzione letteraria ed erudita molto diversa, appunto negli anni successivi. Boccaccio limò, corresse il suo testo, ne trasse copie da inviare agli amici, ovviamente in primo luogo Francesco Petrarca, e a personaggi importanti. La forma del libro, si è detto. Le novelle non sono presentate una dopo l'altra in forma scollegata, ma sono inserite in una struttura complessa e articolata. Certo, ogni novella è in sé conclusa, è un unicum definito, ma è connessa ad altre che sono affini per tema e modi di svolgimento. Tutto ciò che connette le novelle, appunto, diciamo una sorta di tessuto connettivo, è la cosiddetta cornice, cioè così impropriamente dette, tutte le diverse parti in cui Boccaccio presenta e giustifica l'opera, introduce e poi conclude i 10 di, fa commentare dai giovani rispettivi racconti e così via. Ma su questo dirò fra poco, perché questa parte del libro è essenziale per capire il senso dell'operazione letteraria del Boccaccio e il valore da lui attribuito a tutti questi racconti. 100 novelle sono tante, anche se c'è chi ne ha scritte ben di più. Boccaccio le ha scritte, ma, come ricorda poi nella sua conclusione, non le ha inventate lui in prima persona. Da dove allora gli sono arrivate? Boccaccio le recupera da varie fonti, da diversi filoni, e non solo letterari, in primo luogo favole e racconti dell'antichità classica, ellenistica, poi cicli di racconti e di romanzi cavallereschi, vedi La tavola rotonda, altri ancora, poi da tradizioni orientali, per esempio la tradizione di storie indiane, si ricordi il volgarizzamento del libro dei sette savi, racconti arabi, poi da precedenti raccolte, vedi il novellino per esempio, oppure da Exempla, da Fabliot e infine da memorie cittadine, fiorentine, toscane o altre o di altre località, magari trasmesse anche solo oralmente. Prende forma, ho detto, il libro, perché gli studiosi ci dicono che Boccaccio le novelle sicuramente le scrisse in parte prima, in parte anche durante e comunque, ovvio, dopo la peste. E raccogliendo tutte quelle storie, alcune delle quali presenti nelle opere giovanili e precedenti il Decamerone, da quei diversi grandi depositi che abbiamo ricordato, scegliendo quelle che più e meglio rispondevano alle sue esigenze di scrittore, individuò fra tutte queste certi tratti comuni, certi richiami o rimandi dalle une alle altre, accostamenti possibili. È così che poi le raggruppò per temi, situazioni e caratteristiche, e tutto ciò mentre definiva il disegno, appunto, di un'opera complessiva, non solo, per così dire, una semplice raccolta contenitore, ma anche un'opera come architettura d'insieme, in cui i singoli elementi si compongono, si integrano e acquistano un significato comune generale. Insomma, individuate certe linee tematiche, certi fulcri tematici, per esempio il tema della beffa nei suoi vari aspetti, o quello della prontezza e intelligenza nell'uscire da situazione pericolosa o scampare da gravi rischi, Boccaccio sistema, organizza, aggiunge novelle in funzione di completamento del disegno generale individuato, il quale disegno è affidato, si accennava, alla cornice. Intendiamo con questa il proemio, le introduzioni e le conclusioni delle varie giornate, in cui Boccaccio descrive le amene attività dei giovani e dei luoghi da essi frequentati, in particolare per esempio la Valle delle Donne nella sesta giornata, le rubriche che sintetizzano le novelle, i commenti e le reazioni della Brigata dei Giovani alle novelle stesse e al termine di ogni giornata, le ballate in forma di canzone con cui ogni giornata si conclude e la conclusione finale dell'autore al termine della decima giornata. Nel proemio Boccaccio si rivolge, ed è una scelta di straordinaria importanza, sia per il pubblico a cui destinare l'opera, sia per i riferimenti personali autobiografici. Sono cose ben insolite in un autore medievale. Si rivolge, dicevo, alle donne. Liberatosi dal fuoco amoroso che consumava la sua giovinezza, egli intende dare prova di gratitudine verso quanti in passato lo hanno consolato nei suoi dolori d'amore, e perciò scrive un libro la cui lettura possa confortare le donne costrette dalla società a tenere l'amorose fiamme nascose e private di quelle distrazioni che sono invece ampiamente concesse agli uomini. Per riparare al peccato della fortuna che tiene le donne chiuse nelle loro case, il libro offre il racconto di 100 novelle o favole o parabole o storie in cui si vedranno piacevoli e aspri casi d'amore e altri fortunati avvenimenti, così nei tempi moderni avvenuti come negli antichi. Nella introduzione alla prima giornata, ricordato l'orrido cominciamento a cui è costretto, dice Boccaccio, egli descrive l'arrivo da Oriente della peste, i segnali ripugnanti della malattia e gli effetti micidiali dell'epidemia, le migliaia di morti in diverse forme. Racconta da testimone diretto oculare un episodio, due porci che dopo aver rovistato e grufolato sugli abiti di un morto appestato muoiono nel giro di poche ore. Le reazioni più varie e sconsiderate e lo stravolgimento dell'ordine civile e sociale, perfino dei rapporti familiari, la rottura delle usanze, delle convenienze, delle pratiche sociali fino a quella del rito dei funerali e delle sepolture. In queste pagine di Boccaccio ci sono molte suggestioni dalla Historia Langobardorum di Paolo Diacono, dicono gli studiosi. Poi lo scrittore entra nel racconto vero e proprio, Mentre la città è in preda al caos sociale, sette fanciulle e tre giovani si incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella. Boccaccio finge che si tratti di persone reali a cui attribuire nomi fittizi, non senza cagione, dice, che ne rivelano certe qualità. I nomi sono Pampinea, Filomena, Emilia, Fiammetta, Lauretta, Neifile, Elissa e Filostrato, Panfilo, Dioneo. Sono nomi, alcuni derivati da opere giovanili di Boccaccio precedenti a Decamerone, per esempio Pampinea, Emilia, Fiammetta, Filostrato, Panfilo. Altri suggeriti dagli autori più cari a Boccaccio, Petrarca per Lauretta e Dante per Neifile dalla Vita Nuova. Pampinea propone alle altre di abbandonare la città e rifugiarsi nel contado, nelle proprietà di cui dispongono. A loro si aggiungono i tre giovani e con servitori e masserizie la compagnia si trasferisce in campagna, 2 miglia fuori Firenze, in un luogo dove sorge un palagio circondato da prati, giardini e altri luoghi ameni. Qui il gruppo organizza una vita di svaghi e di diletti fuori dai mali della città, decidendo di eleggere a turno fra i 10 una regina o un re che regoli la vita di ogni giornata. Eletta per prima, Pampinea propone, e gli altri condividono, che si passi il pomeriggio di ogni giornata al fresco in un verde prato raccontando ciascuno delle novelle. Così per 10 giorni ognuno racconta una novella. Solo il venerdì e il sabato si sospendono i racconti perché sono giorni dedicati l'uno alle pratiche religiose e l'altro alle cure igieniche delle donne. Ogni volta che il re o regina sceglie il tema delle novelle da narrare, a cui tutti si devono attenere, tranne Dioneo, che è il più divertito, divertente motteggiatore della compagnia, allora avvengono appunto i racconti delle novelle. In questo modo, ecco che il racconto di questo mondo diventa la restaurazione di un ordine civile e sociale. La vita della brigata si afferma come coesistenza onesta, convenevole, per dirla col Boccaccio, immagine ideale di una rinnovata dimensione civile contrapposta allo sconvolgimento della città devastata dalla peste.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu, a cura di Walter Sigolo.